prima domenica dell'anno, mi sono chiesto qual è la situazione che sicuramente dovremmo affrontare nel 2022. Qual è quella cosa che accomuna tutti gli esseri umani, di ogni lingua, di ogni popolo, di ogni nazione, di ogni epoca? Qual è quella condizione che la vita non ha mai risparmiato a nessuno di noi? La difficoltà, la prova. Qualcuno ha detto queste parole: sei appena passato attraverso la prova, o stai passando attraverso la prova, o tra poco sarai nella prova. Per dimostrare che quello che sto dicendo è così tangibile per ogni persona del mondo, vorrei dirvi che ogni lingua del mondo ha coniato delle frasi, delle affermazioni per le persone che sono nelle prove, nelle difficoltà. Tolstoi ha scritto queste parole: tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta da ombre, difficoltà e da luce. Renard, uno scrittore francese, ha scritto: ci sono momenti in cui tutto va bene, non ti spaventare, non durerà. Seneca ha scritto: talvolta ci vuole coraggio anche a vivere. Un altro francese ha scritto queste parole: tutti abbiamo la forza sufficiente per sopportare i mali della vita, quelli degli altri. Un fumettista americano molto simpatico, Watterson, passò per un momento di grande sconforto e ha scritto queste parole: la realtà che vivo continua a rovinare la mia vita. Lewis, che è un letterato inglese che si è convertito al Signore, ha scritto queste parole molto nette: le creature provocano dolore quando nascono, infliggono dolore finché vivono e nella maggior parte dei casi muoiono anche nel dolore. Negli Stati Uniti c'è un proverbio, un detto che ho letto per descrivere coloro che passano per le difficoltà, più o meno è questo: andare nel fiume controcorrente senza un remo. Provate ad andare controcorrente senza avere un remo, è difficile. Tutti attraverseremo delle prove, tutti attraverseremo le difficoltà, probabilmente nel prossimo anno. Questa è la vita. A volte ti sei trovato in delle situazioni dove non c'era una soluzione, ti pensavi senza speranza, nessuna via di uscita, la tristezza è stata infinita nel tuo cuore, il dolore ha appesantito così tanto il tuo animo che non avevi più forze. Come Dio vuole che noi reagiamo quando siamo nelle prove, nelle difficoltà? Questa è una domanda cruciale, imponente, importante. Non possiamo evitare di rispondere a questa domanda, in particolare se siamo dei cristiani, se ci professiamo tali. Stai confidando in Dio o no nelle prove che Lui sta permettendo nella tua vita? Il re Davide si è spesso trovato in momenti di difficoltà. Ci sono stati diversi momenti nella sua vita nei quali lui ha dovuto navigare controcorrente senza un remo. E oggi voglio considerare con voi il modo in cui lui ha reagito a una sua difficoltà, perché questo ci aiuterà a vedere come Dio vuole che anche noi reagiamo quando siamo nella prova. E questo momento della vita di Davide lo troviamo nel Salmo 3, e qui il salmista Davide ci dà tre chiavi per avere sicurezza, certezza nelle difficoltà. Leggiamo questo salmo insieme. Salmo numero 3. Salmo di Davide, composto quando egli fuggiva davanti ad Absalom, suo figlio. O Signore, quanto sono numerosi i miei nemici. Molti sono quelli che insorgono contro di me, molti quelli che dicono di me: non c'è più salvezza per lui presso Dio. Ma tu, o Signore, sei uno scudo attorno a me, sei la mia gloria, colui che mi rialza il capo. Con la mia voce io grido al Signore ed egli mi risponde dal suo monte santo. Io mi sono coricato e ho dormito, poi mi sono risvegliato perché il Signore mi sostiene. Io non temo le miriadi di genti che si sono accampate contro di me ad ogni intorno. Ergiti, o Signore, salvami, Dio mio, perché tu hai percosso tutti i miei nemici sulla guancia. Hai rotto i denti agli empi. Al Signore appartiene la salvezza, la tua benedizione sia sul tuo popolo. Che belle parole, è un salmo meraviglioso, tocca il mio cuore, mi riscalda. Ed è interessante studiare questo salmo, per me lo è stato, per diverse ragioni. Per esempio, per prima cosa, questo ho notato, notiamolo insieme, è il primo di tutti i salmi che ha un titolo al principio. Ci sono diversi salmi che hanno dei titoli, non si sa bene chi li abbia aggiunti. Alcuni teologi pensano che siano stati parte del testo ispirato fin da subito, alcuni pensano che siano stati aggiunti successivamente, ma in un modo o nell'altro questi titoli sono essenziali per noi perché ci danno delle informazioni importanti. Un secondo motivo per cui questo salmo è interessante è questo: questo è il primo di tutti i salmi nel quale è data la situazione precisa storica in cui stava vivendo l'autore. È un momento di prova particolare per Davide. Un terzo motivo per cui è interessante: questo è il primo di tutti i salmi nel quale è usato il termine salmo. Che vuol dire salmo? Salmo è un termine ebraico che intende una poesia che sarà cantata. Quarto, questo è il primo di tutti i salmi che ci viene detto che è di Davide. Quinto, questo salmo ha una particolarità: è pregno e denso di termini militari. Guardate, potete osservarli con me: si parla di nemici, si parla di vittoria, si parla di persone accampate come fossero un esercito. A versetto 3 Dio viene descritto come uno scudo. Un altro motivo per cui è interessante: questo è il primo di tutti i salmi dove è scritto questo termine pausa, sela in originale. Sapete, questo termine viene usato più di 70 volte nei salmi e non sappiamo esattamente che cosa significhi, certo pausa, ma cosa significhi all'interno di un salmo. Qualcuno ha pensato che fosse usato questo termine per indicare dei momenti che sarebbero dovuti essere solo strumentali, dopo aver cantato alcune parole, riflettere su quelle parole mentre la musica stava andando avanti. Non sappiamo esattamente, ma è interessante. Ci sono un sacco di particolarità, ci sono diversi motivi per cui dire questo è un salmo interessante, ma il motivo più profondo, il motivo più grande che mi ha ispirato, che mi ha toccato, la cosa più importante che vediamo in questo salmo è che questo salmo ha dato fiducia a Davide. In che modo? Allora, i versetti 1 e 2 preparano questa scena del dramma che Davide sta affrontando, ci spiegano la natura del problema di Davide. Qual è questo problema? Ce lo dice il titolo: stava scappando da suo figlio Absalom. E più dettagli di questo lo troviamo in 2 Samuele capitoli 15 e 16. Vi ricordate questa storia? Davide era stato molto impegnato ad amministrare il regno nel suo ruolo di re. Viene narrato in questi capitoli del Vecchio Testamento che Davide aveva tantissimi grattacapi da risolvere e soprattutto doveva esercitare la giustizia a favore di coloro che chiedevano udienza presso di lui per ricevere giustizia. Ed è scritto che questa è stata un'attività molto serrata, tutti i giorni, è andata avanti per circa 4 anni. Immagino che essere re di Israele non era facile. C'erano delle grandi responsabilità, dei grandi pesi che erano su Davide. E fu così che in un clima di calma apparente suo figlio Absalom, con astuzia, con inganno, iniziò a carpire il cuore della gente, riconducendo una ribellione proprio contro suo padre Davide a motivo del trono. Così a un certo punto Absalom fece il suo esercito sempre più grande, poi ha cominciato a inviare degli emissari in tutto Israele e al momento opportuno congiurò contro suo padre. E Davide non si accorse di nulla. Questa situazione lo colse completamente di sorpresa. È stato un evento talmente improvviso che Davide è dovuto scappare per aver salva la vita. Immaginiamo Davide che si trova a palazzo, arriva la notizia che suo figlio sta congiurando contro di lui, sta arrivando con un esercito per ucciderlo, e così scappa con un piccolo gruppo di fedeli dal palazzo E possiamo immaginarlo leggendo anche Seconda Samuele, questo salmo. Scappa dal palazzo, scende per la collina di Gerusalemme, attraversa la valle di Chidron, il torrente, sale sul monte degli Ulivi e poi da lì scappa nel deserto, dove pensava che sarebbero stati tutti più protetti. Seconda Samuele ci dice che mentre sta scappando, Davide stava piangendo ed era scalzo, e dice che la sua faccia era coperta di cordoglio. È riportato anche questo, che durante la fuga Davide a un certo punto ha parlato con un certo Sadoc, che era un levita che trasportava l'arca di Dio, che era con lui, e a un certo punto gli ha detto onestamente, parafraso: se il Signore non farà qualcosa, io morirò sicuramente. È interessante notare come Davide sia onesto. Versetti 1 e 2 di questo salmo, Davide descrive le sue circostanze come circostanze terribili. Guardate versetto 1: oh Signore, notate questa espressione di grido, di disperazione: oh Signore, quanto sono numerosi i miei nemici, molti sono quelli che insorgono contro di me. Ed è facile pensare quello che Davide sta pensando. Lui è nella miseria, senza niente, è pieno di preoccupazioni per la sua vita, per la sua famiglia, non ha speranze. Non ci sono limiti a questa difficoltà. Vede all'orizzonte questa gran quantità di nemici che stanno correndo contro, lo stanno inseguendo, e si rende conto che sono troppi per affrontarli. Io penso che noi non dovremmo far finta di nulla nelle difficoltà. Alcuni negano l'evidenza. Alcune persone non parlano dei loro problemi, non parlano delle loro preoccupazioni, vogliono apparire invincibili, dare una parvenza di stabilità a tutti, dare una certa immagine di se stessi, però hanno il cuore pieno, pieno di terrore e di preoccupazione. Ci sono altri semplicemente che non vogliono pensare ai problemi, bevono, continuano a danzare mentre il Titanic sta affondando, il Titanic della loro vita. Altri ancora vogliono darsi la carica col pensare positivo. Sei tra queste categorie? Dimmi, i problemi sono spariti perché fai così? E questa è la soluzione da adottare nelle difficoltà? Davide non fa nulla di tutto questo. Lui comprende la situazione ed è molto onesto con se stesso, e fa l'unica cosa che ha valore nelle difficoltà: lui invoca il suo Dio. Oh Signore. Questa è la prima parola di questo salmo. Oh Signore. Con un cuore tormentato, angustiato, grida al suo Dio, aprendo sinceramente, onestamente il suo cuore. Cosa fai nelle tue difficoltà? Quanto la tua fede è reale quando la vita diventa difficile? Quando le ansie prendono il sopravvento, hai ancora fiducia nel Dio dell'impossibile? Si leverà il tuo grido, Dio ascolterà la tua voce. Voglio incoraggiarti questa mattina con tanta speranza. Se oggi il tuo vivere è difficile, grida al Signore. Grida per la tua famiglia, grida per il tuo matrimonio, grida per il tuo lavoro, grida per i tuoi figli. Chiedi a Dio di intervenire nella tua vita, nei tuoi problemi, nelle difficoltà che hai a scuola. Non smettere di importunare Dio nella notte, come quella parabola che ci viene insegnata, fino a quando lui non si desterà per venirti ad ascoltare. Non è forse lui nostro padre? Non è forse lui l'onnipotente che tutto può? Non lasciare che questo sconforto, a volte che lascia il buio nel cuore, porti via quella fiducia in Dio, così tanto da iniziare a pensare che pregare non serva più a nulla. Perché è scritto questo nel Salmo 50: invocami nel giorno della sventura, io ti salverò, tu mi glorificherai. Che bella promessa, che belle parole. Io voglio imparare, fratelli e sorelle, quest'anno a pregare di più, a piegare di più le mie ginocchia nelle prove che il Signore permette nella mia vita. Voglio imparare ad aprire sinceramente il mio cuore davanti a Dio. Quale profonda pace ho conosciuto nel mio cuore quando ho portato i miei pesi al Signore. Che immenso riposo noi troviamo nelle sue cure quando parliamo con il nostro Padre Celeste dei nostri combattimenti, delle nostre sconfitte, dei nostri nemici, della nostra poca forza. Se vogliamo gustare la presenza di Dio nella nostra vita, gridiamo al Signore, andiamo a Lui, preghiamo al Signore. E se leggiamo il versetto 2 di questo Salmo, Davide ci fa capire qual era la parte più grave del suo problema. Guardate com'è. Molti sono quelli che dicono di me: non c'è più salvezza per lui presso Dio. Terribile. I suoi nemici dicevano che Dio non l'avrebbe più aiutato, insinuavano il dubbio nella sua mente che questa volta Dio lo avrebbe abbandonato a se stesso, e questo lo fa soffrire enormemente. Cita questo nella sua preghiera, lo porta al Signore, questo pensiero terribile che si è insinuato nella sua mente di quello che dicevano gli altri. Comprendiamo di più di questo nella narrazione di Seconda Samuele. A un certo punto, nel capitolo 16, entra in scena un uomo che si chiama Simei, che incontrò Davide mentre stava fuggendo nel deserto. Questo Simei era un beniamita, apparteneva alla famiglia di Saul, perciò era rimasto fedele al predecessore di Davide. E questo uomo, al capitolo 16 di Seconda Samuele, dice brutte cose su Davide, parla aspramente contro di lui, lo maledice e gli dice queste parole: tu sei un uomo sanguinario, sei un uomo senza valore. E poi dal colpo di grazia, aggiungendo che Davide sta subendo quello che sta accadendo perché Dio lo sta punendo per il sangue innocente che ha versato. In altre parole, è per un giudizio diretto di Dio che suo figlio Absalom gli si è rivoltato contro. Beh, conosciamo il cuore di Davide. Io sono convinto che queste parole hanno colpito nel segno, lo hanno portato a riflettere. Penso che in tutta coscienza Davide stia pensando che quello che sta dicendo Simei possa essere in qualche modo vero. In effetti, lui aveva dato nella sua vita dei motivi per affermare che era un uomo sanguinario. Solo qualche tempo prima aveva ucciso Uria, un innocente, il marito di Batsheba, solo per poter stare con lei. E in questo momento difficile arriva qualcuno che glielo ricorda, che lo maledice, che gli mette questo tarlo in testa: per quello che hai fatto questa volta Dio non avrà pietà di te. Spurgeon ha detto queste parole: tutte le prove sono difficili, ma il peggio nelle prove viene quando noi cominciamo a pensare che non c'è più speranza in Dio. Davide sapeva che alla base di tutti i suoi problemi c'era il suo peccato. Stava scappando nella notte con una manciata di uomini fedeli, e tra loro mancava una persona, il suo fedele Uria, che aveva fatto uccidere. Le parole di Simei avevano fatto centro. Quella insinuazione arriva persino a far parte della sua preghiera. Dicono di me, Signore, che tu non mi soccorrerai. Io penso che sentisse il peso per i suoi errori passati, che avesse perso leggerezza nella vita per tanti passi falsi che aveva compiuto, e ricordare quella situazione stava aumentando i suoi sensi di colpa e il suo rimorso. È vero, non meritava che Dio lo liberasse, è vero per noi, non meritiamo che Dio ci venga in soccorso, ci cacciamo nei guai con le nostre mani, con le nostre cadute, con le nostre disubbidienze. Però Davide non si rendeva conto solo di questo. È bello in questo salmo vedere come lui ricordasse altre verità di Dio: il suo perdono, la sua misericordia, la sua grazia. Forse anche tu hai un peso che ti porti dentro per i peccati del tuo passato. Cose del tuo passato che ti vergogni. Possono riguardare la tua onestà, possono riguardare vita sessuale, possono riguardare le parole che hai detto, possono riguardare le relazioni che hai avuto con qualcun altro, possono riguardare abusi o violenze che ci sono state nella tua vita, e tutto il resto è come un tarlo. Ogni tanto arrivano, stai ancora sentendo questo accusatore degli eletti che ti rinfaccia i tuoi peccati, e poi arrivano questi pensieri: che credente sono? Come ho fatto a fare una cosa del genere? Dio, come potrà perdonarmi ancora? come riuscirò ad andare avanti, come potrò io servire ancora il Signore. E poi arriva la parola di Dio con tutta la sua potenza, con queste parole. Giovanni dice: io vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Così dovrebbe essere la vita del cristiano, una vita ubbidiente, fedele al Signore. Però poi aggiunge: e se qualcuno ha peccato, c'è questa possibilità, c'è questa probabilità per noi credenti. Saremo perfetti solo in cielo. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, per quelli di tutto il mondo. Sorelle e fratelli, Gesù ha pagato per i nostri peccati. E così si eleva quel famoso grido: chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Lui non accusa, l'accusatore è un altro. Dio è colui che li giustifica. Come figli di Dio non dobbiamo permettere che i nostri fallimenti ci impediscano di andare avanti. Anche se il dispiacere per quello che abbiamo fatto a volte può sopraffarci, ci sono momenti della nostra vita in cui non possiamo tornare indietro. Davide non poteva tornare indietro, però abbiamo una speranza nel presente. Ha un nome: Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Lui è il nostro avvocato presso il Padre. Perciò confessiamo i nostri peccati oggi al Signore. Andiamo avanti sapendo che Dio è fedele, che nonostante le conseguenze per i nostri fallimenti, la nostra comunione con Lui può essere pienamente ristorata. Questa è la vita, e Davide la stava vivendo in tutta la sua realtà. Stava passando per la prova, ed era una prova dura, cruda. Ma il Salmo non finisce qui. Guardate come dal versetto 3 gira l'angolo, e osservate insieme a me come lui trova sicurezza nelle sue difficoltà. E da qui in avanti Davide ci offrirà tre chiavi per avere fiducia nelle difficoltà. Questo era quello che Davide avrebbe capito, che Dio vuole che anche noi capiamo. Guardiamo la prima chiave, a versetto 3, che vorrei riassumere con questa frase: abbi fiducia nella saggezza della provvidenza di Dio. Abbi fiducia, quando sei nelle difficoltà, nella saggezza della provvidenza di Dio. Versetto 3: ma tu, o Signore, sei uno scudo attorno a me, sei la mia gloria, colui che mi rialza il capo. Gli altri dicevano qualcosa, ma Davide dice: ma tu. Conosce Dio. Qui cambia chiaramente, cambia distintamente il tono di questo salmo. Davide sta mettendo a fuoco la situazione e passa da guardare ai nemici al fissare lo sguardo su Dio, ed è la scelta che anche noi abbiamo oggi. Noi possiamo continuare a parlare del problema o a parlare a Dio del problema. Noi possiamo tenere i nostri occhi fissi sulle difficoltà o spostare i nostri occhi su Dio nel mezzo delle difficoltà. Che cosa succede quando abbiamo i nostri occhi fissi sul problema? Si allargano, hanno questa forza ipnotica, specialmente alle 2 di notte. Pensiamo e ripensiamo al problema, il problema sembra aumentare sempre di più, ma quella forza ipnotica viene spezzata quando noi gridiamo a Dio. Tutta quella confusione mentale cessa improvvisamente quando noi mettiamo quella situazione ai piedi del Signore. Davide sa questo, che Dio è perfettamente saggio e può avere fiducia in Dio qualsiasi cosa stia succedendo. Come esprime tutto questo? Come esprime la saggezza di Dio nella sua difficoltà? In 3 modi. Il primo modo in cui lo esprime Davide è nel modo in cui lui ci protegge. Dice: Dio, tu sei il mio scudo. Questa è una delle metafore preferite di Davide. Troverete Davide citare che Dio è il suo scudo tante volte. E vorrei che capissimo che cosa significa scudo in ebraico. Non descrive uno scudo come quello che noi siamo vicini a pensare, uno scudo che mettiamo davanti a noi che ci difende dalle frecce, ma questa parola significa uno scudo che ti circonda completamente. Tant'è vero che i nostri traduttori hanno tentato di tradurlo in questo modo: dice, sei uno scudo attorno a me. Questo è lo scudo ebraico, è uno scudo che ti copre davanti e dietro, sopra e sotto, a destra e a sinistra. era qualcosa che ti circondava completamente. Che scudo incredibile era Dio per Davide. Ma Davide non sta richiamando questo termine per sostenere che non ci sarà niente che potrà colpirlo. È nelle difficoltà, qualcosa è passato, ma il concetto è questo: che se qualcosa è passato è perché Dio, il suo scudo, lo ha permesso per uno scopo. E questa verità è una verità meravigliosa che noi troviamo in tutta la Bibbia, sia nel Vecchio sia nel Nuovo Testamento. Proviamo a pensare al Vecchio Testamento. Vi ricordate della storia di Giuseppe descritta nella Genesi? I suoi fratelli erano profondamente gelosi di lui, avevano pensato di ucciderlo, alla fine lo vendono come schiavo, si trova schiavo in Egitto e ingiustamente, a una tragedia se ne aggiunge un'altra, viene condannato ingiustamente per un reato che non ha mai commesso e si trova in prigione. Tutto il mondo si è dimenticato di lui e a un certo punto miracolosamente viene rialzato veramente dalle stalle alle stelle. Sto riassumendo circa 15 anni di vita di Giuseppe, e si trova vice re di Egitto. E in quel periodo c'è stata una grande carestia in tutto il Medio Oriente, così da tutto il Medio Oriente andavano in Egitto per trovare del cibo e arrivarono anche i suoi fratelli. Sono passati 22 anni da quando lo hanno venduto e lui si rivela loro. Loro si pentono, chiedono perdono, hanno timore che lui li ucciderà, ma in Genesi 50 lui dice queste parole stupende. Forse qualcuno, guardando la sua vita, avrebbe detto: ah, che vita ingiusta, che vita difficile, Dio mi ha abbandonato, Dio non è stato con me, Dio mi ha abbandonato alla mia sorte. Invece lui sapeva che Dio aveva un piano e dice: voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, conservare in vita un popolo numeroso. Alla fine della sua prova lui ha visto c'era uno scopo di Dio in quelle mie difficoltà, preservare un intero popolo da cui sarebbe arrivato il Messia di Dio. Alla fine dei 20 anni lo aveva compreso. Dio è il nostro scudo. Ma se qualcosa passa, se la prova ci colpisce, se le difficoltà toccano la nostra vita, è perché la saggezza di Dio lo sta permettendo per i suoi scopi. Anche Davide lo ha capito. Romani 8:28 afferma la stessa verità, vero? O noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Quando siamo nelle difficoltà, impariamo a farci queste tre domande. Prima domanda: Dio poteva fermare questa difficoltà? La risposta è sempre sì. Dio è onnipotente, Dio tutto può. Allora facciamoci una seconda domanda: Dio l'ha fermato? Ovviamente se tu sei nella prova, la risposta è no, Dio lo ha permesso. Allora c'è una terza domanda che dobbiamo farci, molto importante: cosa Dio sta facendo adesso? Questo è il modo per ricordarci che Dio ha uno scopo, che Dio sta operando. È il modo per mettere le difficoltà alla luce degli scopi di Dio per la nostra vita. Le difficoltà che Davide sta passando sono vagliate dall'attenta e perfetta saggezza di Dio. Purtroppo questo concetto è qualcosa che si scontra con la nostra idea di sicurezza, di protezione. Per noi significa: niente ci deve colpire, avere una salute perfetta, un grande conto in banca, avere successo in ogni area della nostra vita. Però nella provvidenza saggia di Dio, lui può farci attraversare delle prove: salute, famiglia, lavoro, relazioni. La domanda è: abbiamo fiducia in Dio, in quello che lui sta facendo, che tutto sta cooperando per il nostro bene? Il secondo modo in cui questa saggezza viene espressa da Davide è nel modo in cui lui ci vendica. Dice: Dio è il mio scudo, poi dice: Dio è la mia gloria. Che cosa significa? Davide guarda Dio come il suo onore futuro. Dio lo avrebbe confermato in qualche modo, Dio lo avrebbe ristabilito, in qualche momento Dio lo avrebbe vendicato, Dio avrebbe reso giusto quello che era stato fatto di sbagliato verso di lui. Sorelle e fratelli, dobbiamo avere fiducia in un Dio giusto, al quale nulla sfugge, anche se a volte siamo in delle situazioni dove ci sembra che tutto sia irreparabile. Però c'è anche una gloria nel presente. La Bibbia dice questo, che quando noi soffriamo siamo accomunati con le sofferenze di Cristo. C'è una gloria nel fatto che noi sperimentiamo vicinanza a Cristo. Paolo, l'apostolo, affermava che era un privilegio profondo per lui soffrire, perché lì comprendeva più profondamente che Dio stava facendo qualcosa nella sua vita. Non smettiamo di avere piena fiducia nel nostro Dio giusto che ci ama nelle difficoltà. E il terzo modo in cui questa saggezza viene espressa è nel modo in cui Dio incoraggia i nostri cuori. Guardate ancora il versetto 3: Dio è lo scudo, Dio è la gloria, poi lui dice: Dio è colui che mi rialza il capo. Che belle parole. Versetti 1 e 2 stanno descrivendo Davide con una testa chinata nella vergogna. Seconda Samuele sta dicendo che lui ha il capo coperto per la vergogna, sta piangendo. Ma questo versetto 3 dice che Dio gli ha rialzato il capo. È un'espressione ebraica per dire che dal dolore stai passando alla gioia. Dio sarebbe intervenuto nella sua vita. Davide aveva fiducia nella saggezza della provvidenza di Dio. Aveva fiducia che Dio prima l'avrebbe protetto come suo scudo, poi l'avrebbe vendicato, poi avrebbe portato gioia al suo cuore dolorante. E miei cari, il mondo non ci dà nessuna speranza. Senza Dio non hai speranza nelle difficoltà, ma se tu hai Dio, le prove sono un momento meraviglioso per dare testimonianza della tua fede in un Dio che ti ama e che si prende cura di te. Avere fiducia in Dio nelle difficoltà è un messaggio evangelistico bellissimo. Questa è la realtà che vediamo da questo salmo, che Dio ci mette in delle situazioni dove noi non possiamo fare nulla e usa quei momenti per ricordarci che dobbiamo avere fiducia in Lui nelle difficoltà. Così la prima chiave che Davide aveva con sé per affrontare la sua difficoltà è avere fiducia nella saggezza di Dio. Ma il Salmo ci dà una seconda chiave, che la troviamo al versetto 4, ed è questa: riposati nella conoscenza della cura di Dio. Riposati nella conoscenza della cura di Dio. Davide lo fa, letteralmente. Lui si è riposato nella conoscenza della cura di Dio. Versetto 4: con la mia voce io grido al Signore ed egli mi risponde dal suo monte santo. Che parole piene di significato. Conosciamo Davide, non erano parole vuote, non erano parole strane alla sua vita. Era un uomo di preghiera. Da quando era fanciullo andava in mezzo ai campi con i greggi e pregava e componeva salmi con gli strumenti. Era un uomo di preghiera. Davide grida al Signore, lo implora di intervenire. Salmo 116 dice che quello era un motivo per cui lui amava il Signore, perché il Signore lo ascoltava quando lui gridava a Dio. E in ebraico questo termine ascoltare non significa solo sentire, ma significa comprendere, significa che interessa ascoltare. Davide dice che questo era Dio per lui. Sapeva che se lui avesse gridato a Dio, Dio lo avrebbe ascoltato sempre attentamente, con interesse, e avrebbe fatto sempre la cosa giusta. Perché? Perché Dio ha cura di noi. Ezechiele 34 dice che Dio è come un pastore, lui dichiara di essere un pastore che si prende cura delle pecore perse. Prima a Pietro 5 troviamo questa esortazione: gettate su di lui ogni vostra preoccupazione. La domanda è perché? E Pietro risponde: perché lui ha cura di voi. Questo è il Dio che serviremo quest'anno, questo è il Dio che abbiamo servito, questo è il Dio che noi abbiamo amato, un Dio che si è sempre preso cura di noi, che ascolta sempre le nostre suppliche. E non è forse vero che questa certezza ravviva la nostra vita di preghiera? Sapere che Dio ci ascolta non infiamma il nostro cuore quando andiamo a Lui in preghiera? Ogni volta che preghiamo stiamo parlando con il nostro Padre Celeste. E chi è questo Padre Celeste? Colui che ha dato il suo figlio per noi. Non ci donerà forse tutte le altre cose con lui? Lui ci ascolterà. Lui avrà cura di noi. Voglio incoraggiarti questa mattina. Se stai gridando a Dio per qualcosa che sta turbando il tuo cuore, Dio sta ascoltando. Non è fiato sprecato, non sono parole al vento, non è buttare aria dai polmoni. Dio sta inclinando il suo orecchio, attento alle nostre suppliche. Ricordiamo qualcosa sulla preghiera questa mattina, come Dio risponde. Ci sono quattro modi in cui Dio risponde, brevemente. Sì, questo forse porta gioia al nostro cuore, però anche no. Poi può rispondere in un terzo modo, non adesso. E poi c'è un modo meraviglioso in cui risponde, che immagino per la mia vita è la maggioranza delle volte, al di là di quello che noi richiediamo, in maniera diversa completamente da quello che noi stiamo chiedendo. Guardiamo il versetto 5. Davide dice: io mi sono coricato e ho dormito, poi mi sono risvegliato perché il Signore mi sostiene. È incredibile questo. Cosa fa? Lui grida al Signore, poi cosa fa? Va a dormire. Lui dorme, letteralmente dorme, è assediato da nemici tutto intorno, un esercito accampato contro di lui, e lui prega e poi dorme. Si riposa. Perché si riposa? Perché ha fiducia in Dio. Perché ha fiducia in Dio? Perché sa che Dio lo ha ascoltato, sa che Dio si prende cura della sua vita, sa qualsiasi cosa possa succedere, sarà per gli scopi di Dio, per il suo bene. È assediato da nemici, ma lui si può appisolare. L'ansietà ci mette sempre al limite, ci porta sempre alla scontentezza, la scontentezza ci porterà sempre allo scoraggiamento, ma la fede in Dio cambia tutto. La fede di Davide gli ha permesso di riposare nonostante fosse circondato da nemici, nonostante fosse ancora nel mezzo delle difficoltà. Non era a palazzo, ma dormiva tra i sassi. E qualcuno ha detto: la mano di Dio era il suo cuscino quella notte. Posso immaginare come lui riposava a palazzo: un letto baldacchino, super comodo, coperte caldissime, guardie a ogni uscita, a ogni entrata. Ma adesso aveva perso tutto, però riusciva a riposare perché la sua fiducia in Dio era grande. In quale Dio? Un Dio che lo sosteneva, un Dio che si prendeva cura di lui. Davide ne era conscio, perciò quella notte è andato a dormire sapendo che il giorno dopo si sarebbe svegliato e Dio l'avrebbe preservato per un'altra notte. Sapete, miei cari, così fa Dio. Lui non ti dà subito tutto in maniera completa, ma lui ti dà una notte alla volta, ti dà un giorno alla volta. Così puoi esercitare la tua fede in lui, gridare a lui e poi di nuovo riposarti per un'altra notte e poi un altro giorno e poi un'altra notte e poi un altro giorno. E cos'è questo processo? È la prova che Dio ti sostiene, è la prova che Dio si sta prendendo cura di te. Filippesi 4 dice delle bellissime parole, dice di non angustiarsi di nulla, di non essere ansiosi, ma di pregare e di dare i pesi al Signore. E poi non c'è scritto niente su quello che Dio ha risposto a quelle preghiere, niente. Non c'è scritto che siccome Dio ha dato secondo la richiesta, allora il risultato è pace. Ma Filippesi 4 dice questo: dai il tuo peso al Signore e riceverai pace. Ed era esattamente quello che Davide aveva sperimentato quella notte. Aveva pregato e Dio gli aveva dato pace. Era cambiato qualcosa? Niente. Absalom aveva molti uomini con sé. Davide era solo. Però non era importante, perché era solo con Dio, un Dio che l'amava. E quando tu sei con Dio, Dio fa la differenza nella tua vita. Guardate il versetto 6. Io non temo le miriadi di genti che si sono accampate contro di me d'ogni intorno. Ci vuole fiducia per dire queste parole. Gli hanno appena detto: tu sei un uomo sanguinario, morirai. E lui risponde, dopo aver pregato: io non temo quell'esercito. Io posso immaginare Davide che quella mattina si è alzato da quel sasso scomodo si è messo la sua armatura dopo essersi stirato e ha guardato all'orizzonte quell'esercito che stava arrivando, ha guardato in cielo e ha detto: io non ho paura di quei 10.000 uomini contro di me, quanti siamo, qualche centinaio, io non ho paura. E posso immaginare, ipotizzare quello che gli altri che l'hanno sentito hanno detto: ma Davide, ma cosa stai dicendo? Ma sei diventato matto? Ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? I tuoi nemici sono forse scappati via? No, sono tutti lì, rispondeva. Sono più di prima, forse. Sembra una barzelletta, ma Davide non è uno stupido. Le circostanze non sono cambiate, ma lui riposa nella conoscenza delle cure di Dio per la sua vita. Fratelli e sorelle, che bello sperimentare le cure del Signore per noi, vero? Lui è il buon pastore. Lui ci fa riposare in verdeggianti pascoli. Lui ci guida per le acque calme. Lui ci ristora l'anima. Che bello supplicarlo e ricevere pace. Che bello sapere che come suoi figli noi siamo oggetto delle sue cure speciali. Voglio incoraggiarti questa mattina ad avere fiducia nelle cure di Dio per la tua vita, a riposare, a trovare pace in questo momento di difficoltà. Dio è per te. Quando attraversiamo le difficoltà abbiamo delle chiavi che ci permettono di superarle, di avere pace. La prima, avere fiducia nella saggezza di Dio. La seconda, riposare nelle cure che Dio ha per noi. E Davide ne ha una terza, che è questa: conserva la speranza nella promessa della vittoria di Dio. Conserva la speranza nella promessa della vittoria di Dio. Allora immaginiamoci Davide lì che riflette sulle cose più importanti, le cose che lui sa. E Davide aveva una chiara visione della fine della storia. Ovviamente non conosceva le sue circostanze future, ma lui era a conoscenza di due fatti dell'attività di Dio nel mondo che gli davano speranza. Il primo fatto è questo: che la vittoria di Dio è garantita. Versetto 7, lui mette tutto questo sotto forma di preghiera: ergiti, o Signore, salvami, Dio mio, perché tu hai percorso tutti i miei nemici sulla guancia, hai rotto i denti agli empi. È una fiducia così grande di Davide che esprime questa attività di Dio in questo modo. Dio doveva soltanto alzarsi in piedi e salvarlo. Troviamo la stessa espressione nel Salmo 68. È un modo ebraico per invocare Dio, per chiedergli di intervenire, di mostrare la sua potenza. È un antropomorfismo. Dio viene rappresentato come una persona umana che sta sulla sedia, che nel momento in cui sta per agire si alza in piedi. E noi sappiamo che Dio non si siede, non deve alzarsi in piedi, ma Dio ci permette di usare questi termini in modo che noi possiamo comprendere la sua attività, quello che lui fa. E Davide dice che Dio farà qualcosa, ci darà la vittoria. Dio è un Dio di giudizio, interverrà, ma è anche molto paziente. E questo confonde le persone, ma il Nuovo Testamento ci mette in guardia contro una comprensione sbagliata di quello che Dio farà alla fine. Ad esempio, in Romani capitolo 2 è scritto questo: che il tempo alla fine non fermerà l'ira di Dio. Al contrario, quanto più il tempo trascorrerà e quanto più la coppa del giudizio di Dio si riempirà per un giudizio che sarà ancora più implacabile verso i suoi nemici. Seconda Pietro 3 ci dice che il giorno del Signore sta arrivando. E Davide sa questo, che alla fine Dio avrebbe vinto. Ci sarà una fine contro l'uomo ribelle. Notate il versetto 7, quanto si assalda la fiducia di Davide in questa verità. Dice: tu hai percosso, tu hai rotto i denti. Davide ne parla come qualcosa che è già accaduto, dovrà accadere, ma è così certo che descrive come un verbo al passato, è già successo. Utilizza un linguaggio molto figurativo per descrivere i suoi nemici. Sono come degli animali feroci, ma che cosa è successo? Sono stati tolti loro i denti da Dio. Non possono alla fine fargli nessun male. All'inizio lo stavano azzannando, stavano provocando dolore, morte, mentre affermavano tutte quelle cose negative su di lui. Ma adesso vengono descritti come animali che hanno le mascelle rotte, i denti rotti. In altre parole, questo è quello che dice Davide: mi possono anche mordere con le loro gengive, ma io so che alla fine la vittoria del Signore, un fatto dell'attività di Dio. Ricordiamo questo nelle prove. Per quanto dure possano essere, tutte le prove sono per un tempo, ma la vittoria finale di Dio non sarà mai interrotta dal peccato dell'uomo. Perciò anche noi, come Davide, possiamo avere fiducia in un Dio che alla fine vince. E il secondo fatto che Davide conosce dell'attività di Dio è questo: che i decreti eterni di Dio non si possono cambiare. Guardate versetto 8, la conclusione di questo salmo. Non è una frase fuori posto, non è una frase che non c'entra nulla. Sta esprimendo la sua certezza su quello che Dio è, che farà, dei decreti di Dio. Al Signore appartiene la salvezza, la benedizione sia sul tuo popolo. Questa frase fa riferimento al proponimento eterno di Dio. La salvezza appartiene al Signore. È una visione molto larga della salvezza. Si tratta di una salvezza da situazioni, ma non solo da situazioni, perché quando prendi questa espressione e la metti alla luce di tutte le scritture, c'è un risvolto teologico. Non si intende solo una salvezza temporanea, ma che in tutti i sensi la salvezza appartiene al Signore. È completamente sua. È espressione esclusiva della sua volontà, è nelle sue sole mani, è in quelle di nessun altro. E con queste parole Davide sta alzando la nostra visione di Dio attraverso la storia. Niente potrà cambiare la sua bontà, niente potrà impedire di salvare chi salverà. Tutta l'espressione della redenzione dell'uomo è nelle mani di Dio. E Davide è conscio nel fatto che il piano eterno di Dio ha avuto origine nella mente di Dio prima che il tempo cominciasse. Questo piano non si può cambiare, include la vittoria finale. Questo è quello che Davide sa, che ha ricevuto questa salvezza e sarà curato dal Signore non solo temporaneamente, ma eternamente. E questo gli dà tanta gioia. E io cerco di ricordarmi questo nella prova, sorelle e fratelli. Non importa quello che mi sta accadendo adesso, perché quello che mi accadrà un giorno è più importante. Non c'è nulla di così forte e potente che potrà mai cambiare la mia relazione d'amore con il mio Signore. Tutto quello che io sperimento fa parte di un piano più grande. Sapere questo porta sicurezza al mio cuore. E il punto è pensare al punto più lontano, non al punto più vicino. I versetti 7 e 8 parlano che c'è una fine dove Dio vince. Questa verità teologica ci dà grande fiducia mentre noi attraversiamo le difficoltà. In questi primi giorni dell'anno molte persone hanno postato i propri auguri che hanno fatto agli altri per questo nuovo anno. Sapete, è già stata fatta una prima classifica sugli auguri più belli. Vi leggerò soltanto le prime tre posizioni. Al terzo posto c'è questa frase: questo nuovo anno arriva precipitosamente nelle nostre vite, accogliamolo con calore e non ci deluderà. Buon anno. Terzo posto. Al secondo posto c'è questa frase: tanti auguri, che questo nuovo anno porti via ogni male per lasciare posto alla salute e alla felicità. Non so se siete d'accordo. Poi c'è il primo posto: spero che questi 12 mesi ti facciano ritrovare quella curva che amo tanto, il tuo sorriso. Forse sono belle parole, sicuramente saranno parole sincere, però sono parole vuote. Chi può garantire quello che ha scritto? Chi può assicurare quello che ha augurato? Per questo nuovo anno voglio invitarvi a considerare come augurio per le vostre vite di conservare nel vostro cuore le parole di questo salmo meraviglioso. Magari abbiamo un anno davanti a noi, non sappiamo quello che esso ci riserverà, intravediamo un futuro che sembra incerto, sembra buio. Arriveranno le prove, ma fatevi coraggio. In Dio noi possiamo trovare sicurezza nelle avversità. Gesù, come è stato detto prima, è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e noi camminiamo con Lui e non ci abbandonerà, non ci lascerà. Lui ci ha sostenuto nelle prove nel passato, Lui ci sosterrà nelle prove future. Caro Padre, grazie per queste parole di questo salmo che vogliamo conservare nel nostro cuore e ricordarci gli uni gli altri quando arriveranno le prove. Tu sei il nostro scudo, sei la nostra gloria, sei colui che ci rialza il capo, tu sei colui che ci sostiene. Al Signore appartiene la salvezza. Ergiti, o Signore, nelle nostre difficoltà. Distruggi i nostri nemici. Aiutaci per i nostri peccati, Signore, le nostre cadute. Rialzaci con la tua grazia meravigliosa. Abbiamo bisogno di te per quest'anno. Gridiamo a te questa prima domenica di questo anno, perché non possiamo fare altro. Ti voglio pregare per tutti coloro che sono in difficoltà. Tu sai ogni cuore, ogni peso. Tu sai ogni turbamento, ogni circostanza, Signore. Vieni in nostro soccorso. Ti supplichiamo, Signore. E abbiamo questa fiducia che tu lo farai, perché sei il nostro Dio. Amen.